Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic in questo giovedì 29 maggio 2025, in studio 3 in diretta Marco Schiaffino, un disorientato Marco Schiaffino, poi magari vi spiego il perché. Oggi nel nostro spazio dedicato al mondo di internet e alle nuove tecnologie parleremo di intelligenza artificiale e sai che novità, parleremo di grafene che è una sostanza molto molto interessante soprattutto per alcuni utilizzi che se ne stanno facendo e poi parleremo anche di una vicenda che apre una prospettiva completamente diversa su quello che è accaduto lo scorso dicembre in Siria. Per il momento io vi ricordo i contatti per la trasmissione che sono doppioclic@radiopopolare.it per inviare spunti, suggerimenti, consigli e commenti, invece per dialogare nel corso della trasmissione con me in diretta potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta@popolarenetwork.it oppure SMS, Telegram e WhatsApp utilizzando il numero 331-62-14013. Vi dicevo che sono disorientato perché in realtà facciamo un po' di spoiler del dietro le quinte, mi sono dimenticato gli occhiali da lettura, quindi sono andato a cercarne qua in redazione un paio abbandonati, però il problema è che sono molto più forti dei miei e quindi sono qua che devo avvicinarmi clamorosamente ai monitor per vedere qualcosa, quindi dovessi confondermi sapete già il perché. Allora, partiamo con una notizia che riguarda in realtà intelligenza artificiale e sistemi di messaggistica. Non si sono ancora spente le polemiche, i fastidi, i commenti degli utenti per l'introduzione di ChatGPT all'interno, o meglio di Meta AI, scusate, il lapsus, all'interno di WhatsApp, che c'è subito Telegram che rilancia, perché Telegram ha annunciato che sarà disponibile l'intelligenza artificiale anche all'interno del suo sistema di messaggistica. Commento mio, non se ne sentiva proprio il bisogno, anche perché la scelta di Pavel Durov, fondatore di Telegram, è stata quella di legarsi a Grok, il chatbot sviluppato da XAI di proprietà di Elon Musk. Pavel Durov l'ha fatto di certo non per una questione etica, ma perché si tratterebbe di una partnership da ben 300 milioni di dollari, quindi un bel po' di soldi e fra l'altro anche un bel po' di azioni di XAI. Tra l'altro Durov e Musk, diciamo che da un punto di vista etico, ideologico, ecco, mettiamola così, non sono molto distanti, tutte e due perlomeno a parole paladini della libertà di espressione, tutte e due per un ultraliberismo che, vabbè, ormai lo sappiamo, caratterizza molti dei personaggi che abitano la Silicon Valley o comunque il mondo delle nuove tecnologie. Grok, che fra l'altro, oltre ad essere stato protagonista di una serie di, diciamo, inciampi, nelle scorse settimane, ne abbiamo parlato da questi microfoni, a un certo punto il chatbot che si può utilizzare su X, il social network di Elon Musk, ha cominciato a mettere in dubbio il fatto che ci fossero stati effettivamente 6 milioni di morti nell'olocausto, ma poi ha anche cominciato a straparlare del genocidio bianco in Sudafrica, quello che poi Donald Trump ha ripreso quando ha sottoposto al trattamento Zelensky anche il presidente del Sudafrica. Ecco, non è, diciamo, il sistema di intelligenza artificiale più amato nel mondo, tant'è che nei giorni scorsi, o meglio l'altro ieri in realtà, è uscita una ricerca che ha segnalato come il 25% delle aziende europee in realtà ne vieti l'utilizzo ai suoi dipendenti. Ora, il fatto che si vieti l'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale non è una novità, perché ci sono tutta una serie di problemi legati alla privacy, alla riservatezza delle informazioni, e quindi non è così raro che un'azienda proibisca l'utilizzo di un chatbot di intelligenza artificiale generativa. Però stupisce la percentuale, visto e considerato che quando si parla di Gemini o di ChatGPT le cose vanno in maniera diversa, cioè il tasso di blocco di questi chatbot è più o meno dell'8-9%, che Grok invece sia bloccato al 25% è piuttosto significativo di come viene percepito questo chatbot, perlomeno nel mondo aziendale. Ma adesso andiamo a parlare di grafene, dai. Allora, parliamo di grafene come ogni volta in cui parliamo di cose un po' strane, ne parliamo con Marta Ba. Ciao Marta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Ciao, senti, allora, con te trattiamo spesso dell'utilizzo delle nuove tecnologie per scopi, diciamo, elevati, e il grafene non fa eccezione. Allora, intanto, che diavolo è il grafene?
Allora, il grafene è un materiale, si dice materiale del futuro, insomma, dietro a questa definizione un po' altisonante, cioè sta un materiale che praticamente ha, è uguale alla grafite e al diamante, ma non è uguale, nel senso che dal punto di vista della composizione chimica sì, ma la sua particolarità è che è piatto e forma una specie di alveare, nel senso che gli atomi sono sistemati così. Adesso l'ho detta molto, ovviamente mi uccideranno tutti i chimici, eccetera, però per farci capire, cioè, viene messo, questi atomi si sistemano in un modo diverso e questo regala al materiale delle proprietà differenti. Le applicazioni un po' più comuni, che non sono quelle di cui parleremo oggi, quindi le accenno solo, di solito lo sentiamo, magari se ne parla nelle batterie al grafene, che dovrebbero assolutamente rivoluzionare il tutto, oppure nel settore aerospaziale, nelle costruzioni, nella telefonia, quindi siamo di solito in questi campi, invece oggi andiamo in un altro campo, che è il mio preferito.
Oh sì, esatto, perché andiamo nel campo della tutela dell'ambiente, e che c'entra il grafene con la tutela dell'ambiente?
Allora, c'è questa startup che è nata in US, però è italiana ed è stata creata da un italiano, infatti ha la sede a Lomazzo, che non è neanche proprio lontano da noi, e che diciamo ha trovato un modo per trattare il grafene in modo da renderlo un materiale in grado di depurare le acque da alcune sostanze, tra cui anche gli idrocarburi.
E allora, qui, e qua andiamo nel tuo campo, perché so che ti diverti, e qua entra in gioco un signore che si chiama Van der Waal.
Esatto, allora la forza di Van der Waals è un po' quella, quella un po' che diciamo viene sfruttata da questo trattamento, è, diciamo, si dice quella che fa stare il geco in equilibrio e non picchiare la testa mentre cammina su pareti che non sono, diciamo, orizzontali, diciamo, è praticamente una forza, si studia quando si diciamo all'interno della fisica, che fa sì che una molecola quando si avvicina vicino a una superficie ne viene attirata, ma dipende. Questo dipende perché, per esempio, se c'è una pressione esterna o un piccolo stimolo, non ne viene più attratta. Adesso, ovviamente, ci vorrebbe
cioè il geco cadrebbe per capirci.
Esattamente, okay. Però diciamo che salva il geco e salva anche tante altre cose e permette questa bellissima applicazione, che praticamente diciamo il trattamento in base si basa su, viene scaldato molto il grafene, quindi viene fatto in un certo senso dilatare, si crea uno spazio, si super espande, ci sono due foglie di grafene, scaldandoli molto si super espande, si creano spazi e opportunità, detta così, e quindi il grafene riesce in un certo senso, in questo modo, così trattato, ad assorbire delle sostanze, quindi fa un po' una spugna filtro. Adesso ovviamente i dettagli disponibilissimi a spiegarli non adesso, perché farei una sintesi davvero
dettagliata. Dopo do il tuo numero di telefono in onda, così esatto. Gli ascoltatori e le ascoltatrici possono chiamarti per avere la spiegazione nel dettaglio del fenomeno
due
fisico.
Ore di Van der Waal, va bene,
esatto.
Ci sono. E per i più volonterosi, se no appunto diciamo così che tutto ciò perché è una possibilità naturale, quindi non c'è l'aggiunta di additivi chimici e permette di diciamo filtrare le acque, per esempio dei laghi contaminati oppure l'acqua che resta nei serbatoi un po' schifosa, no? Quella che puzza ed è sporca, e fa da filtro. Non è una novità avere un filtro per le acque, naturalmente ci siamo già arrivati. La novità qui è che non viene il materiale di cui è fatto questi filtri non sono trattati chimicamente, quindi è solo un grafene scaldato. Quindi, ovviamente si evita di immettere ancora
quindi
in giro altro
non
materiale.
Si inquina per filtrare gli inquinanti, perché quello è il paradosso. Mettiamola
esattamente,
così.
Esattamente. E la cosa interessante è che tra i contaminanti, diciamo, confermati già da questa startup, su cui diciamo la loro trovata è efficace, ci sono il cherosene, gli idrocarburi policiclici aromatici, quindi insomma delle sostanze che sono abbastanza presenti purtroppo e che è importante eliminare o cercare di evitare che vadano nel ciclo dell'acqua e quindi ovunque.
Senti, fra l'altro io ho davanti al naso il tuo articolo in cui racconti tutta questa storia, lo trovate su Wired, e sì. C'è anche, ora non l'hanno ancora fatto, però si ventila l'ipotesi di poter utilizzare questi filtri anche in situazioni di emergenza, cioè la classica petroliera che affonda e rilascia petrolio. Quindi potremmo correre lì con degli enormi fogli di grafene scaldato per filtrare tutto.
Esatto, sì, è un'immagine
degli spugnoni.
Simpatica, però. Sì. Esatto, questi spugnoni di grafene naturali. No, l'idea però assolutamente sì è quella, nel senso che ovviamente quello che ho detto finora è verificato e accade, per esempio in Italia, ma soprattutto in Romania, dove sono già stati fatti dei progetti, insomma, con efficacia garantita. Il next step è questo appunto di andare a applicare questa tecnologia anche nelle situazioni di emergenza, quindi appunto riversamenti di petrolio o cose simili in mare o ovunque. Infatti, non a caso, quando ho intervistato questa tavola, stava partendo per il Middle East, caso vuole.
Medio Oriente, sì.
Esatto, diceva appunto che insomma, adesso è molto concentrato su quello perché vorrebbe sviluppare questa possibilità e sicuramente hanno molta voglia di investirci, quindi aspettiamo di raccontare anche quella e io mi auguro che ci si riesca, perché sarebbe un bel passo avanti.
Speriamo bene, viva il grafene, grazie Marta, buona serata e alla prossima.
Viva anche i gechi però.
Viva anche i gechi, sicuramente.
Ok.
Ciao.
Ciao a tutti, ciao Marco.
Allora, abbandoniamo il grafene e le implicazioni del suo utilizzo per ripulire le acque per andare a raccontare una storia che, devo dire, mi ha abbastanza appassionato e spero che appassioni anche voi. Allora, lo scorso 8 dicembre 2024, l'abbiamo letto, sentito, per chi ascolta Radio Popolare, è caduto il regime di Assad in Siria ed è caduto da un punto di vista militare in maniera inspiegabilmente facile. Io mi ricordo di aver sentito interviste su queste frequenze in cui si parlava di una sconcertante facilità con cui i ribelli sono riusciti ad avere la meglio sull'esercito regolare siriano. Ecco, a distanza di quasi sei mesi, cosa si scopre? Ho pescato un articolo su New Lines Magazine in cui Kamal Shaheen riporta una ricerca, un'indagine più che altro, di alcune società di cyber security che segnalano come la caduta del regime siriano potrebbe essere dovuta, o perlomeno avrebbe tra i suoi fattori più rilevanti, un cyber attacco. Allora, che cosa è successo? Premessa, non è la prima volta che qualcuno utilizza la cosiddetta cyber warfare, cioè la guerriglia informatica, per cambiare i destini e le sorti di un combattimento, però a questo giro hanno fatto una cosa abbastanza geniale, devo dire. La premessa è che la situazione economica in Siria, compresa la situazione economica degli ufficiali dell'esercito siriano, non era precisamente florida. La crisi economica in Siria, un'inflazione alle stelle, insomma, aveva portato a una situazione in cui anche gli ufficiali di più alto grado facevano fatica a mantenere le famiglie, cioè con lo stipendio di un ufficiale non ci si pagava l'affitto e il cibo. Quindi ci si è trovati in una situazione di corruzione diffusa, situazione in cui addirittura c'erano degli ufficiali che, quello che racconta il collega di New Lines Magazine, compravano dei pannelli solari per poi far pagare ai soldati il loro utilizzo per ricaricare i cellulari o ricaricare qualsiasi tipo di dispositivo. In questo contesto, cosa hanno fatto i ribelli? Beh, hanno utilizzato un gruppo Telegram per diffondere un appello e in particolare un'app costruita ad arte per sembrare un'applicazione della Syria Trust for Development, che praticamente è un'istituzione umanitaria ben conosciuta in Siria, che però naturalmente non ha niente a che fare con questa app. E in pratica il messaggio che c'era su questi gruppi Telegram che hanno cominciato a girare all'interno dell'esercito siriano era il seguente: che nell'ottica di un sostegno alle forze dell'esercito siriano, questa associazione avrebbe dato circa 400.000 sterline siriane, che sono più o meno $40 al momento, al mese, per sostenere i soldati. Tutto quello che bisognava fare era registrarsi, fornire una serie di risposte a una sorta di questionario e poi si ricevevano i soldi, soldi che effettivamente venivano inviati. Il punto qual è? Che in realtà non c'era dietro questa associazione umanitaria, bensì pare ci fossero dietro i ribelli. E che cosa faceva questa app? Beh, intanto raccoglieva una serie di informazioni, nome e cognome dell'ufficiale, il plotone o il battaglione di appartenenza, dove erano dislocati, ma questa era solo la prima fase del cyberattacco, quella che ha permesso in pratica di fare un'anagrafica delle migliaia di soldati che hanno scaricato l'app e che si sono registrati. Perché? Perché poi è partita la seconda fase. La seconda fase in pratica è stata quella di installare attraverso l'applicazione SpyMax. SpyMax è un Trojan, cioè un cavallo di Troia, un malware che permette di accedere a qualsiasi contenuto all'interno dello smartphone. In pratica colpisce gli smartphone Android con versioni addirittura anche vecchie come Lollipop, e permette di rubare tutti i messaggi di testo, permette di accedere al microfono, permette soprattutto di accedere alla posizione tramite GPS. Insomma, quando c'è stato l'attacco dei ribelli nei confronti delle forze siriane, questi sapevano esattamente come erano dislocate le forze dell'esercito, sapevano esattamente gli spostamenti in tempo reale, un po' come in un videogioco di strategia. Questa è la ricostruzione fatta da New Lines Magazine e che trovo decisamente affascinante. Non è la prima volta che succede qualcosa del genere, mi ricordo qualcosa di simile in Ucraina, ma in questo caso è veramente clamorosa. Il nostro tempo è sgoccioli, io vi ricordo che Doppio Click sarà presente, come tutte le trasmissioni di Radio Popolare, alla festa di Radio Popolare, in particolare il 7 di giugno, sabato alle 14.30 alla Pedana degli Orti. Ci saremo io, Marina Catucci e Luca Zorloni, direttore di Wired, a parlare di come l'amministrazione Trump ha cambiato tutta l'internet. Io vi ricordo che anche il weekend in cui si vota per il referendum, non faccio in tempo a mandare lo spot, ma ve lo ricordo io a voce. Ora vi saluto, vi auguro un ottimo weekend, l'appuntamento con Doppio.
Mandalo pure lo spot, Marco.
Lo mando?
Mandalo, ma ti concediamo questo minuto, dai.
Addirittura?
Sì, vai.
Allora mando quello con la tua voce, dai.
Bravo, omaggiami. E Alone non lo omaggio.
No, vabbè, comunque omaggio solo Disma, va bene.
Io non ho il file, certo, con Alone.
Complimenti.
Vabbè.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro. Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto. Tutte le info su radiopopolare.it.
Secondo me una leggenda vivente vale almeno un 2-3% di affluenza al voto. No? Vabbè, si sono staccati. Ciao ascoltatrici, ciao ascoltatori.
Cosa che vuoi? Aspetta, cos'è che dicevi?
No, dicevo che secondo me una leggenda vivente che fa l'appello al voto vale almeno un 2-3% di affluenza.
Direi di sì. E poi se avessi fatto sentire quello con Alone sarebbe altri 4-5.
Ma sai che non l'ho trovato quello con Alone sul...
Complimenti.
Dopo lo cerco. Ciao ragazzi, ciao, buona trasmissione.
Grazie.
Ciao, viva gli Arambenjo.